Dunque, prima di cominciare questo culto volevo, cioè praticamente prima di cominciare lo stiamo cominciando, però volevo che riflettessimo su una cosa. Uno dei nostri problemi generalmente è che nessuno di noi ha mai visto Dio. E questo è un problema, tra virgolette, no? E quindi questo continua, nonostante la fede, nonostante tutto, a restare sempre in quella situazione per cui i nostri professori atei ci hanno insegnato che... E questo è un... non è una giustificazione, perché Dio non può vivere, cioè non è che non può vivere, noi non possiamo vivere alla presenza della santità di Dio, alla sua presenza, così come siamo, è impossibile. C'è scritto che nessun uomo può vedere Dio e vivere. Forse noi non ci rendiamo conto, quando parliamo di Dio, sapete, spesso abbiamo l'idea dell'amicone, mettiamo, sai, la pacca sulla spalla, o magari, se siamo ancora più rispettosi, aspettiamo che la pacca sulla spalla ce la metta lui perché siamo quasi al suo livello. Forse siamo completamente al buio se pensiamo una cosa del genere, però succede che siccome non ho mai visto Dio, non so se c'è, anche se sono un credente, io non so se c'è perché non lo vedo. Eppure tutta la scrittura dice, compreso Isaia, c'è pure tu sei un Dio che si nasconde. Si nasconde per i nostri peccati, per la nostra malvagità, per quello che noi siamo. Però c'è un'altra promessa che non è per adesso. Queste parole che sto dicendo hanno una risposta. E la risposta è sempre alla fine dell'ultimo libro dell'Apocalisse, quando lui dice che invece noi lo vedremo sempre, perché egli vivrà in mezzo a noi e noi vivremo sempre, lo vedremo, avremo la certezza continua e costante, no? Della sua presenza. E quindi possiamo andare tranquillamente nel libro dell'Apocalisse che dice che egli, nel
capitolo
21, ma non è l'unico posto dove lo dice, ecco, che e Dio asciugherà ogni lacrima dai loro occhi e la morte non ci sarà più e non vi sarà più cordoglio né grido né fatica perché le cose di prima sono passate. Chi vince erediterà tutto, io sarò per lui, Dio, ed egli sarà per me figlio. E c'è scritto in più punti, adesso non posso fare una ricerca di questo genere in questo momento, perché è una cosa che mi è sorta in cuore da poco. Ma c'è scritto chiaro e tondo che Dio abiterà in mezzo a noi, sempre, con noi, lo vedremo, sempre. Non sarà un nuovo cielo, una nuova terra senza Dio. È in contrapposizione a quello che è adesso. Sappiamo che Dio si nasconde dai nostri peccati, e possiamo continuare. Ma non è che Dio ha sempre parlato comunque all'uomo, ha mandato i suoi servi, abbiamo la sua parola che ce lo conferma. E c'erano dei momenti di intensità, di presenza di Dio, soprattutto nel popolo di Israele, che ha scelto perché potesse servirlo. Non è che l'ha scelto perché erano più belli, perché potesse servirlo. Così come sceglie noi, affinché possiamo servirlo. E quindi volevo dirvi, non ci stupiamo del fatto che non vediamo Dio, perché Lui è il Creatore e noi siamo le sue opere. Ma tutto torna. Il nostro problema, uno dei nostri problemi, è proprio questo. C'è scritto: chi vuole venga e prenda gratuitamente dell'acqua della vita. Chi vuole venga, cioè non è che devi offrirgli le cene, fargli tutti, cioè un peccatore che magari vorrebbe rivoltarsi contro. E come uno ascolta la parola di Dio, ascolta la sua richiesta, dovrebbe correre dal Signore e cercare di capire in questo tragitto di vita qual è il motivo della sua esistenza. Noi siamo stati drogati da un modo sbagliato di vivere, trasmesso dai nostri genitori, dai nostri nonni. E non crediate che la vita di una volta fosse migliore di quella di adesso. Crudeltà, durezza di cuore, sofferenze, guerre sono sempre state, soprusi. Forse per certi versi adesso c'è sicuramente più tolleranza, almeno qui da noi. Una volta le persone morivano di fame, di stenti in mezzo alla strada, e quando tu passavi le guardavi, soprattutto durante l'ultima guerra, ma sempre, e nessuno si occupava di quel povero, miserabile bambino o vecchio che stava per morire nella strada, come un cane, in mezzo a fame e stenti. Andate a guardarvi i filmati dell'ultima guerra e non solo. E che possiamo dire? Adesso abbiamo la gestione del mondo e stiamo vedendo come la stiamo gestendo. Ma è una cosa provvisoria. Vogliamo leggere. Allora, intanto io vi leggo una cosa. Galati. Sto leggendo il versetto 7 del capitolo 6. Non vi ingannate. Dio non si può beffare, perché ciò che l'uomo semina, quello pure raccoglierà. Cioè, nessuno può beffarsi di Dio, in nessun caso e in nessuna maniera. Quindi, ce la giochiamo sempre con sta storia, ma Dio c'è, non c'è. Siccome non lo vedo, probabilmente posso tentare di farmi tutti gli affari miei, giusto? Tanto non mi vede. Ma se uno fa degli studi approfonditi, vi renderete conto che invece non solo ci vede, perché Egli dà la vita ad ognuno di noi. Poi vi ho girato un paio di filmatini veloci, no? Qualcuno legga il Salmo 6. Se no leggo io, se non c'è nessuno.
Correggermi nella tua ira e non castigarmi nell'ardore del tuo sdegno. Abbi pietà di me, o Eterno, perché sono sfinito dal male. Guariscimi, o Eterno, perché le mie ossa sono turbate. Anche la mia anima è grandemente turbata. E tu, Eterno, fino a quando? Volgiti a me, o Eterno, libera l'anima mia, salvami per amor della tua benignità, poiché nella morte non c'è memoria di te. Chi ti celebrerà nello Sheol? Io sono sfinito a forza di sospirare. Ogni notte allago di pianto il mio letto e faccio scorrere le lacrime sul mio giaciglio. Il mio occhio si strugge dal dolore e invecchia a motivo di tutti i miei nemici. Allontanatevi da me, voi tutti, operatori di iniquità, perché l'Eterno ha dato ascolto alla voce del mio pianto. L'Eterno ha dato ascolto alla mia supplica. L'Eterno accoglie la mia preghiera. Tutti i miei nemici sono confusi e grandemente smarriti, voltino le spalle e siano svergognati nel momento. Amen.
Amen. Qui il salmista piange i guai delle sue sventure, nonostante tutto egli è re di Israele. Quindi non è proprio un poveretto, però c'ha tante responsabilità nei confronti del suo popolo, perché sapete, non è come i governanti di oggi che pascolano se stessi e basta. Queste persone si preoccupavano del loro popolo, no? E sappiamo che poi le responsabilità che il re prendeva ricadevano sul suo capo, soprattutto perché egli è responsabile del popolo che Dio aveva creato. E quindi è inutile dire che sappiamo benissimo che il re sono stati un'istituzione voluta dagli uomini, dal popolo, non da Dio, perché loro avevano come re Dio stesso, ma non hanno voluto, e Dio gli ha concesso anche questo. E ve lo ricorderete, ve lo ricordo sempre, quando Samuele disse: chiedono un re. Dice: ma non stanno rigettando me, stanno rigettando me. E tutte cose che gli erano state profetizzate, anche da Mosè stesso. Dice: quando, se leggerete bene, dice: quando verrà il giorno che sceglieranno un re, ma ancora stiamo parlando di almeno 400 anni prima. Mosè, quando sono usciti, perché qui ci troviamo verso il 1000 avanti Cristo, e invece Mosè sappiamo quasi 600 anni prima, sì, quindi non poco, no? Non voglio far confusione di date, ma sostanzialmente non era il giorno prima, e Mosè aveva profetizzato che un giorno avrebbero avuto un re. Perché uno, tanti re, perché loro hanno rifiutato l'Eterno. Hanno rifiutato Dio come loro guida, perché non volevano ascoltare i loro consigli. E neanche oggi noi li vogliamo ascoltare. E quindi in questo Salmo vediamo la sofferenza del re Davide, che gli chiede di non castigarlo, di non correggerlo nella sua ira, nel suo sdegno, di avere pietà di lui, ma perché egli si rende conto di tutto questo. E dice ancora cosa di sé: se io praticamente sono sconfitto, se io muoio, cos'è lo Sheol che ti darà? Cioè si rende conto che la morte è una cosa inutile. La morte non è una cosa utile, la morte è semplicemente una separazione, un qualcosa che ci separa da Dio, provvisoriamente. E quindi lui si rende conto, dice: ma la morte non ti, non, nella morte non c'è pensiero, non c'è... Io sono sfinito a forza di sospirare ogni notte al lago di pianto il mio letto e faccio scorrere le lacrime sul mio giaciglio. Quindi era un re, ma la sua vita era abbastanza travagliata. Davide ha avuto una vita molto, molto travagliata, tra passioni di ogni genere, tra guerre di famiglia e tutta una serie di cose che sono avvenute nella sua vita e che faremmo bene a studiare, a studiare. E ancora vorrei ricordarvi, vorrei che ci ricordassimo del passo di Amos, che siccome noi siamo pigri questo culto vorrebbe in qualche modo il capitolo 8, che l'avevamo visto quasi un anno e mezzo fa più o meno, e dice, ecco, che verranno i giorni, al versetto 11 del capitolo 8, dice il Signore l'Eterno, in cui manderò la fame nel paese, ma non fame di pane né sete di acqua, ma piuttosto di udire la parola dell'Eterno. Essi andranno errando da un mare all'altro, da nord ad est, correranno qua e là in cerca della parola dell'Eterno, ma non la troveranno. E in quel giorno le belle fanciulle, i giovani scelti, verranno meno per la sete. Quelli che giurano per il peccato di Samaria dicono, come il tuo Dio vive, o Dan, e come vive Beersheba, cadranno e non risorgeranno più, perché fanno promesse al vento. Ora le promesse al vento non servono a niente, ma qui puntualizza per il popolo di Israele e per noi questa necessità, questo bisogno estremo della parola di Dio. E ora noi che siamo in piena abbondanza di questa parola, che cosa ne stiamo facendo? Come abbiamo visto, non è attraverso i nostri ragionamenti che otteniamo qualche cosa di buono. Gesù dice con chiarezza, intanto, che nessuno può beffarsi di Dio. Chi vuole venga e prenda gratuitamente dell'acqua della vita. Chi vuole venga e prenda gratuitamente. Non è che ti dice che devi fare chissà che cosa, devi pagare chissà quali sacrifici. No. Cioè, questa cosa qui diventa veramente problematico. E allora c'è questa, da parte di Dio non c'è obbligazione, non obbliga nessuno. Egli ha fatto tutto. Ora la responsabilità è tutta nostra. Se vogliamo, andiamo. Venite a me voi tutti, dice, che siete aggravati e travagliati, ed io vi darò riposo. Venite a me, non è che vi chiede di andare da un'altra parte. Dunque, perché non andiamo a Dio? Perché è troppo difficile. Scusa, se il compito è già fatto, basta che lo prendi e lo presenti. So, però, devi solo prenderlo, allungare la manina, prenderlo e consegnarlo un'altra parte, già sviluppato. E non c'è niente di illegale, perché a questo punto è Dio che rende giusto e perfetto questo. Ma perché non lo facciamo? Perché non siamo interessati? Per mancanza di fede? Perché uno di questi è la mancanza di fede. Per superficialità? perché siamo degli sboroni, pieni di noi stessi, dei nostri pensieri, così, guardiamo queste cose con tanto sospetto. E poi perché siamo diventati pigri, molto pigri. E la pigrizia è un danno enorme per la nostra fede. Siamo diventati talmente pigri. E questa storia io ritengo che non vada bene, perché dobbiamo smetterla con l'idea che qualcuno ci deve riempire la bocca di cibo, anche se non la voglio, no? Perché in questa maniera, se non mangi, c'è anche il rischio di non alimentarti e quindi rischi di morire. Ma questa storia però deve finire, perché non dovete pensare che la mia fede sia la vostra, neanche la fede di un altro. È un fatto vostro, personale. E ve l'ho detto mille volte, io ve lo dico con tutto l'amore possibile. Non dovete pensare che siete a posto perché ascoltate quello che vi dico. Ma neanche quelli all'epoca di Gesù erano a posto perché ascoltavano quello. Gesù ha detto: non chiunque ascolta, ma chiunque fa la volontà del Padre mio. Non chiunque mi dice Signore, Signore. E io questo ve lo dico. Anzi, allora dici, ma il nostro rapporto qual è? È proprio questo. Quello di farvi comprendere quello che vi conviene fare, che conviene a ognuno di noi. Quindi nessuno si senta al riparo perché sente delle parole che riconosce vere, perché riconoscevano che la parola di Gesù era vera, perché tu solo hai parole di vita. Ma poi Gesù ha detto: chiunque ascolta questa parola e la mette in pratica, quello sì che mi ama, quello sì. Quindi vi prego, non pensate mai che siete venuti in un posto o siete andati in un altro e questo vi garantisce la salvezza, perché questo non vi garantisce nessuna salvezza. La salvezza è nel momento che voi da soli cercate il volto di Dio, benché non lo possiate vedere, e cercate la comunione con Lui individualmente. Allora, c'è scritto: chi vuole venga e prenda gratuitamente dell'acqua della vita. Ma ancora c'è scritto che non di solo pane, cioè mangiamo, oh, quando abbiamo mangiato siamo a posto. Non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che procede dalla bocca di Dio, di questo vivrà. E allora di cosa vi dovete alimentare? Certo, il pane è per la sussistenza della carne, ma non è assolutamente sufficiente. Non può essere questo che alimenta la nostra fede. Non è la pancia piena, non è il benessere, non sono tutti i nostri articoli per i quali ci riempiamo la vita. Vedete, noi spesso cerchiamo delle cattive compagnie. Dici: ma io non la cercavo. Eppure tu frequenti delle persone con le quali condividi la tua gioia, condividi che non sono che non sono delle buone persone, e anche tanti, tanti giovani che frequentano persone che di sostanza non hanno colpa perché sono giovani e non hanno neanche, ma molti di questi, la gioventù non è una colpa, anzi. Ma molti di loro già in giovane età hanno fatto già delle scelte molto gravi e pericolose. Guardatele negli occhi. Molti di questi sono fatti. Lo sapete che sono fatti. E non fate finta di non saperlo. Eppure, condividete con loro, siete contenti di condividere con loro le vostre giornate, i vostri periodi di tempo, e non avete tempo sufficiente per condividerlo invece con la parola di Dio. Io non sto dicendo che bisogna essere dei monaci di clausura, e quindi, però c'è scritto che le cattive compagnie corrompono i buoni costumi, quindi corrompono anche voi. Non avete mai sentito qualcuno che bestemmia? Che è con voi e magari lo ritenete un amico, magari lo ritenete... quando sento uno, la prima cosa che dico, questo non è una bestia, anche di più, perché le bestie non bestemmiano. Gli uomini, che sono fatti d'immagine di Dio, bestemmiano. Non c'è peggior cliente, cari fratelli e sorelle, per i ristoratori, di chi non ha fame, di chi ha una malattia che si chiama anoressia. L'ammalato ritiene di essere grasso e di aver mangiato tanto. Mannaggia, ma sei pelle e ossa. Quello dice, no, cioè sono troppo grasso. Va bene. Questa malattia si è diffusa purtroppo anche dal punto di vista spirituale, dove ci si è convinti che le briciole sono pasti abbondanti. Cioè le briciole, se noi ci accontentiamo delle briciole, delle briciole, delle briciole, perché non abbiamo... Ma quelle briciole lì le mangiavano i cani che cadevano dal tavolo della donna sirofenice. Ma noi non siamo dei cani. Allora, così siamo diventati noi. Ci accontentiamo di queste bricioline tutto sufficiente. Basta, se... cioè, ma io mi chiedo, ma che vogliamo? Dov'è il primo amore? Il fuoco che ci alimenta. Chi ha conosciuto lo Spirito del Signore? Il primo amore. Se mai ha conosciuto il Signore, se mai ha conosciuto questo amore, non è che c'è questo battesimo una volta nella tua vita. Dov'è il primo amore? Io sono il fuoco, si dice il Signore Gesù, che ti alimenta. Riconosce la fame che hai della conoscenza di Dio. E il mondo ha preso il sopravvento e ha soffocato il bisogno di Dio. Non lo sapevate? Eh sì, eh sì. E allora è lì che siamo colpevoli, perché abbiamo scambiato gli occhi per la coda. Abbiamo sostituito l'Eterno con quattro porcherie di piaceri provvisori ed effimeri, che comunque dico provvisori perché en passant, sono velocissimi. Più non abbiamo tempo e più prendiamo impegni per farci riempire. Per farci riempire la vita da essi. Più non abbiamo tempo e più andiamo a cercarci ancora altre cose, perché? Perché non vogliamo la pace del Signore, anzi non ce l'abbiamo. E allora ci sentiamo in pace solo acquistando, facendo. Dobbiamo fare qua, dobbiamo fare là, se no, se no, sono un disgraziato. Se non vado in ferie, se non faccio quello, e tutto il resto. Potrei continuare con tutta una serie di cose che non finiscono mai. Ma che stai dicendo? Questo non significa che non devi andare in ferie. Ma non è che devi andare, questo non è che deve diventare il tuo idolo. Se non faccio questo, se non fai quello, beh. Ah, cioè, potrei anche fare qualcosa che non. Ma vedi tu. Vedete, ieri, dopo tanto, ho deciso di chiudere la lista dei broadcasting. I giovani sanno cos'è. Cioè sostanzialmente è una lista che ti consente di spedire singolarmente, senza violare la privacy di nessuno, dei messaggi. Fai un messaggio e lo mandi a tutti. Avevo questa lista di evangelizzazione che ho deciso a un certo punto di chiuderla. E ho mandato un messaggio dicendo che semplicemente, visto che le reazioni non erano così, ogni tanto, qualcuno dopo un po' per volta, non ricevevo né risposte né cose. Allora, sapete, ho detto, boh, sto chiudendo questa lista. Semmai vi capita di aver bisogno, sapete, conoscete il mio numero. Tre persone mi hanno risposto. Una mi ha scritto, una sola ha scritto, ti ringrazio dei messaggi che mi hai mandato fino adesso. Potevi anche intervenire prima. Un'altra mi ha scritto, sei un caro amico. Io potevo scrivere, a me che me ne frega. Non è che mi ha scritto no, continua, perché sono interessanti, anzi vorrei capire, ma visto che non c'è relazione, ma un altro mi ha scritto ok, che devo dire? Non gettate le, noi dobbiamo provarci. Non gettate le perle ai porci e ai cani che rivoltandosi potrebbero sbranarvi. Però questo non significa che non dobbiamo testimoniare, perché sennò. E allora io temo che questa stanchezza e questo tiepidume sia arrivato anche nella chiesa e nella famiglia. Stiamo diventando talmente tiepidi. Guardate che signore alle porte, i capelli vi si potrebbero rizzare in modo che poi non diventano più morbidi, restano così. Parlare di Dio è diventato difficile, le persone sfuggono. Perché? Perché c'è scritto che non arriverà il momento che non sopporteranno più la sana dottrina. Quindi parlare è diventato difficile e le persone sfuggono, non vogliono affrontare seriamente la questione. Altro che sana dottrina. Ieri leggevo che, combinazione, se vuoi un Oscar del cinema, almeno il 30% deve avere dell'impianto del film, deve avere degli argomenti pro omosessualità, se vuoi un Oscar. Quindi il diavolo ti premia così, no? Eppure, dopo tutto questo, cari, è sera. Vedete, diventa sera e tra poco viene la notte e il tempo passa velocemente, passa tanto velocemente. E cosa vogliamo fare? Vogliamo dare una risposta? Vogliamo finalmente... Guardate che... non c'è da scherzare con queste cose, perché pensiamo di essere fermi e invece noi stiamo girando velocemente con la Terra. Vedi, qualcuno sta pensando che stiamo girando tanto velocemente, 2 milioni e mezzo di chilometri al giorno facciamo, lo sapevate? Sì, perché ve l'ho detto in passato, ma qualcuno se ne accorge? Stiamo girando velocemente con la Terra. Ve ne accorgete che stiamo girando anche in senso... No? No. Sì, ve ne accorgete perché vedete il Sole, che adesso mi sono spostato qua. E con esso attorno al Sole. Con esso anche noi, anche la nostra galassia gira attorno a quel che solo il Signore conosce, tutto, insieme a tutte le altre galassie. Però nessuno se ne accorge. Abbiamo perso la buona abitudine, cari fratelli e sorelle, di pregare prima dei pasti. Perché tanto il Signore, questo è un errore che ho commesso anch'io. È vero, nel tuo cuore c'è il ringraziamento per il Signore, però il Signore ci insegna a farlo. Perché prima dei pasti, tanto il Signore sa che nel nostro cuore c'è il ringraziamento. Certo, il Signore sa tutto. Come sa di cosa abbiamo bisogno, ma vuole che glielo chiediamo. E allora io voglio farlo invece, perché lo trovo giusto. Ed è un momento comunque che ci ricollega anche durante la giornata. Ci fa scendere coi piedi per terra, perché Dio è un punto fermo e noi invece no. E io ho bisogno di fermezza, ho bisogno di sicurezza e quindi voglio farlo sempre di più, perché questo è dirompente per gli increduli. Non mi interessa cosa, ma sei un religioso, non mi interessa. È dirompente per gli increduli, non importa. A me, che se non capiscono. Ma secondo voi, a me interessa cosa pensano gli increduli? Se sono un credente, cosa pensano loro? Una volta pensavo appunto che questa fosse la classica preghierina sbrigativa. E lo sono convinto anche adesso, che se è una preghierina sbrigativa, non la fare. Cioè, o trovi il tempo per farlo, ma con cognizione, oppure lascia perdere. È inutile che ti metti lì e dici, ah, signore, grazie, boom, bam, boom. Ti devi mettere lì e deve essere un momento, il momento di preghiera, non può essere due parole dette, perché nessuno può beffarsi di Dio. Certamente si diventa così, se si diventa così, è meglio non beffarsi di Dio. Allora, vedete, forma e sostanza certe volte vanno di pari passo. Dice, ma è forma? No. Certo, se è solo forma, no. Ma se è anche sostanza, forma e sostanza vanno di pari passo. Nella natura la vita è contenuta dentro una forma. Non lo sapevate? E certo. E ogni forma ha la sua sostanza. Noi abbiamo una bella forma, perché è la nostra, poi la forma più importante che Dio ha creato, almeno perché siamo la figura più importante che Dio ha creato, ma siamo fatti di carne, questa è sostanza, poi c'è la pietra, poi c'è l'erba, c'è l'aria, ci sono tante, dici, ma l'aria è una forma? Certo, se è contenuta sì. È vero che c'è scritto anche di non gettare le perle davanti ai porci e ai cani, perché rivoltandosi potrebbero sbranarci. Vedete, io ho scritto, lo dico solo per voi, me lo sarei tenuto per me, ma lo dico per voi ancora per potervi incoraggiare. Vediamo, ve lo sono scritto qua così. Quando divento un po' triste, me lo leggo. Me lo leggo perché questo mi dà forza. E sono tutte cose che mi sono successe, ma vi leggo solo qualche piccolo particolare, perché le altre, molte di voi le conosco. Ricordati, questo l'ho scritto per me, non per voi. E vi sto rendendo partecipi. Ricordati, anima mia, tutti i giorni del tuo Creatore, poiché egli ti ha tratto dal buio e dalla miseria e che ha guidato tutti i passi della tua vita. Ricordati quando in macchina pregavi, mentre guidavi lo Spirito di Gesù ti investì, ti dichiarò il suo amore e anche tu dicesti di amarlo, nonostante tu fossi marcio di peccato. Egli odia il peccato, ma ama il peccatore. Ricorda tutto il bene che ti ha fatto in tutti i momenti cruciali, difficili della tua vita, passando sopra i tempi dell'ignoranza e della tua follia. Ricorda da quando ti ha chiamato quella notte. Ricorda che mentre peccavi, perché nella tua ignoranza, tutti i libri della tua mensola sono caduti per terra con un rumore non umano, mentre essa era solidamente aggrappata al muro. Io avevo la testa piegata per impedirti di peccare. Ricorda, ricorda, ricorda. Ancora tutti i benefici e i beni con i quali Dio ha riempito la tua vita. E ce ne sono di cose, potrei andare avanti. Sì. A voi pare possibile che tutti i libri di una mensola, tutti, cadono tutti per terra con un colpo. Io ho sentito solo un colpo che non era, il suono non era umano. Tutti i libri per terra, ve l'avevo già raccontato. Stavo cercando di fare la comunione da solo, nella mia ignoranza. Il Signore me l'ha impedito e mi sono spaventato. Tutti i libri per terra, non ce n'è rimasto uno, ma la mensola non è caduta, la mensola, cioè è caduta la mensola e i libri sono caduti per terra. No, la mensola è rimasta in piedi e non è rimasto un solo libro sulla mensola. È fisicamente spiegabile questo, umanamente? No. E poi potrei continuare con tutti i benefici che il Signore ha continuato a farmi in tutta la mia vita. E allora ho scritto questo perché non l'ho scritto per voi, l'ho scritto per me. Perché così, adesso l'ho letto combinazione, ma perché così quando sono un po' giù leggo tutta la storia dei benefici che Dio ha fatto nella mia vita fino ad oggi. e di benefici ne ha fatti tanti, che non troverei il tempo di leggervi. E questo... E allora ricordiamoci, cerchiamo oggi il Signore, ma almeno quando vogliamo pregare, preghiamo nella nostra famiglia, nella nostra solitudine, ringraziamo il Signore. E voi giovani avete già sentito il bisogno di pregare, di chiedere a Dio che intervenga nella vostra vita. L'avete già fatto, l'avete già sentito. Non mi rispondete, tenetevelo per voi. Dovete saperlo voi. Se non l'avete fatto, è segno che ancora non credete al punto tale da aver bisogno della sua presenza, della sua esistenza, di conoscere la sua esistenza. Io, quando mi è successo questo, sapete, potevo avere 22, 23 anni, non di più. Poi quando lo Spirito del Signore mi ha incontrato, stavo guidando, non ero manco fermo, è venuto un po' più avanti, incallito di peccato, peccatore, ma più non posso, nonostante che io cercassi il Signore. Non dico che voi dovete pregare, non dico neanche che dovete pregare, sto facendo solo delle domande. Se avete già sentito il bisogno di chiedere il suo aiuto, che intervenga nella vostra vita, o pensate che le parole che vi dico io, magari anche quelle dei vostri genitori, che cercano, siano sufficienti, e la nostra protezione, no, voi avete bisogno della protezione del Signore, non della nostra. La nostra sì, perché avete il nostro amore, il nostro affetto, tutto quello che dovete avere, ma non è sufficiente. E allora dovete chiedervi se voi, nella vostra solitudine, perché c'è dei momenti che restate soli, o no? Prima di andare a dormire, non ci pensate mai, non cercate di leggere qualche cosina, non pensate, sapete che il sonno è vicino alla morte, come la morte in qualche modo. Solo che quando noi dormiamo, il nostro cervello non si ferma, perché se si fermasse saremmo morti. La differenza è solo quella. Ma diversamente. E allora io non dico in mezzo agli altri, ma nel segreto del vostro cuore, nella solitudine del vostro letto prima di addormentarvi, sarebbe bello poterlo fare. Io lo faccio adesso, l'ho fatto poi tutta la mia vita. E nel capitolo 8 di Amos è vero che parla di Israele, ma sempre l'insegnamento è anche per noi, perché dice possono venire momenti che si avrà fame, perché noi adesso stiamo vivendo in un deserto, vedete, quando aprite quella scatola non c'è una sola parola che riconosce l'esistenza di Dio, ma non è che la può annullare, e non è che è la televisione che crea Dio o lo annulla, come molti credono, perché quello è il nuovo Dio. Chi parla là è al potere, sapete, no? Ma non è così. Quelli non valgono niente, sono uomini. E ho visto un filmato recentemente di tanti uomini che famosi e meno, che dichiaravano, io non ho bisogno di Dio per questo e per l'altro. Tutti sono morti in modo tragico, ma non perché hanno sfidato Dio, ma ora dice Amos, che potevate mettere nel vostro granaio il buon grano, non lo avete fatto. Il buon grano rappresenta sempre la parola di Dio. Ora che vorreste farlo, non potete. Dobbiamo stare attenti. Dobbiamo stare attenti, cari fratelli e sorelle, perché non sei tu che scegli quando accettare la sua richiesta. Perché Dio ti chiama, ma è Lui che decide quando chiamarti. Non sei tu che puoi decidere quando rispondere. Fermiamolo e sottolineiamolo. Non sei tu che puoi decidere quando rispondere. Quando Dio chiama e tu non rispondi, con tutti i benefici di inventario, qualcuno dirà: ma non ero pronto. Non puoi barattare la tua volontà con quella di Dio e non puoi neanche aspettare di diventare uno scienziato, un teologo. Dio non vuole che tu diventi un teologo. Dio vuole solo il tuo cuore. Nonostante lui ti vuole così come sei, con tutte le tue incapacità. Non è che vuole che tu conosci tutta la Bibbia a memoria, tra virgolette, per poi dire: ecco, adesso sì, ho capito tutta la Bibbia, adesso posso accettarti. Non vuole questo. Dio ti chiama e sei tu che devi rispondere. Sei tu che lo devi cercare. Ed egli oggi è vicino a te. Se in questo momento ti sta parlando, il tuo cuore, sei tu che devi sapere che cosa dirgli. Non pensare che tutto ti sia dovuto, perché purtroppo uno dei difetti più gravi e più grandi delle nuove generazioni è proprio quello, soprattutto occidentali, che pensano che tutto gli sia dovuto. Tutto. I genitori gli devono tutto, anche la fede, è vero, i genitori poverini fanno tutto quello che possono. Fanno sacrifici, fanno tutto quello che possono. Ma non è che tutto ti è dovuto. Tutto ti è donato, non dovuto. Ok? E allora non sei tu che scegli quando accettare la sua, quando egli ti chiama. È lui che decide quando chiamarti e sei tu che devi rispondere. E non puoi rimandare al mai, perché dicono dalle altre parti che il mai, cioè che il poi è parente al mai. Non eri pronto, ma non puoi barattare la tua volontà con quella di Dio, cioè non puoi contrattare. Cosa contratti? Perché nel momento che cominci a dire: ma forse più in là, ma perché tu sei padrone della tua vita? Domani sai che... No, tu dici sì, io ho 20 anni, quindi ho tutta la vita davanti. Io ti auguro anche di più. Allora, quindi una volta chiamato, che il Signore ti ha chiamato, non importa quanto tempo occorre per la comprensione, per me ci sono andati tanti anni, altri ci sono arrivati subito. Non importa quanto tempo occorre perché tu capisca. Non è questo importante, che tu hai capito, prima capisci e poi accetti. No, tu prima accetti che Dio esiste e ti chiama, poi capisci. Cioè le cose sono diverse. Cioè non mettiamo il carro davanti ai buoi. È meglio mettere i buoi davanti al carro, no? Allora, quindi una volta chiamato non importa quanto tempo occorre per la comprensione, ma è la tua risposta che deve essere immediata e riconoscente. Riconoscerti che tu hai bisogno di Lui. Il resto lo farà il Signore in tutta la tua vita, dove si prenderà cura di te e della tua vita. È Lui poi che si prenderà cura di te. Non devi aspettare di diventare un teologo. Poi sarai tu che avrai voglia e bisogno, ma da subito, di volerlo conoscere. E sappiamo che lo puoi conoscere attraverso la sua parola, osservando le cose che egli ha creato, con qualche aiutino che viene dai più anziani. In questo modo. Ma dovrei dire sì, io voglio veramente conoscerti. Non sono in grado come tutti noi. Io quando avevo la vostra età, adesso più o meno ci è andato un po', ma sicuramente dal momento che sono stato chiamato ho fatto un percorso irto. Io ho sofferto tantissimo la mia infanzia, tantissimo, voi non potete neanche immaginare, ma Dio ha cambiato il decorso della mia vita, ha cambiato interamente. Con questo significa che non ho continuato a sbagliare, ho sbagliato. Ma poi arriva il momento che ti rendi conto dove hai sbagliato. E queste cose vanno rimosse, chiedendo perdono a Dio, che getterà i nostri peccati lontano fino all'estremità del cielo, dove nessuno di noi conosce dove sono. Saranno allontanati e non si vedranno mai più. Ed è questo l'augurio che voglio farvi. E che voglio fare ad alcuno di noi. Vedete, ormai sto invecchiando, e allora non è che non mi ricordo dei benefici che Dio ha fatto nella mia vita, e come, però me li sono scritti, perché così la mattina me li leggo e mi ricordo tutti i giorni del bene che il Signore ha fatto nella mia vita. Mi ha preso che ero un povero disgraziato, da una famiglia povera, povera, poverissima, di emigrati, con tutte le difficoltà del mondo. Ha condotto tutta la mia vita. Mi ha riempito e colmato di ogni bene. Ha avuto pazienza, perché l'uomo è duro per l'uomo mollare i peccati, le attrazioni della vita, sono forti, e quelle della carne anche. Ma poi è arrivato il momento, un po' per volte il Signore ha detto no, e io stesso ho detto ma come? Ma Signore, tu mi hai detto che se persevero nella tua parola conoscerò la verità, e la verità mi farà libero. Ed è questo che io desideravo, la libertà. Ed è così è successo. Il Signore mi ha liberato, e prima di buttarmi, conto fino a tre, penso bene di che si tratta. Bisogna uscire come dire, bisogna avere la capacità di uscire dai cinque sensi, poi per poter rientrare, per poter avere appieno la visione che il Signore, corretta, che il Signore ci vuole dare. E ci vuole dare una vita sana, di sani principi, una famiglia sana, un grande rispetto tra marito e moglie, e tutte le benedizioni che il Signore ci vuole dare sotto la sua meravigliosa parola, che è legge, non è un optional. Chi vuol prendere la parola di Dio come optional avrà sbagliato sicuramente, perché non è per te. sia il Signore benedetto di eternità in eternità. Amen.